Vedremo questa futura trasformazione, come lo inseriremo nel quotidiano. Io quando nel lavoro scenografico, anche dei costumi e tutto, ovviamente mi sono ispirato Paolo ai tuoi lavori, a questo luogo, perché quindi anche i pannelli, la scelta dei costumi, dei segni sui costumi, anche sulla recitazione, il fatto che si ripetessero più voci, ci fosse questo tappeto vocale, no, in cui c'era una sovrapposizione. Per cui il campo, diciamo, dell'astrazione era un lago infinito, nel senso ci potevamo tuffare e fare di tutto in qualche modo. Una volta capiti i due codici di riferimento potevamo fare di tutto. Portarlo nella quotidianità forse può essere sicuramente interessante, però rischioso, limitativo da un lato, dal punto di vista registico, perché limiti a degli elementi molto concreti.
Sì, beh, io parlo di una quotidianità speciale,
o una quotidianità
una quotidianità in cui c'è questo luogo altro. Cioè, certo. Comunque questo centro è un luogo altro, comunque la scena che la messa in scena dell'autopio è un luogo altro. Cioè questa alterità ci deve essere, ma questa alterità, perché questa alterità c'è nella nostra vita quotidiana. Ripeto, se no non potremmo parlare, non potremmo significare se non avessimo questo altro luogo, questo luogo altro. Questa conoscenza dell'altro. Cioè se tu non potrei conoscere questa alterità tua se non ci fosse questa possibilità dell'altro dentro di me. E così l'umano ha la capacità di relazionarsi quando riconosce l'altro, il diverso da sé. E questa commedia si porta questa diversità continuamente nel suo cuore. E allora nel quotidiano, ma un quotidiano molto particolare, io quando parlo di quotidiano non parlo di quotidiano banalizzato.
No, certo. Bisogna trovare la forma di questo
quotidiano. La forma, e questo è se tu devi dare
l'interiore trasformazione. Chissà come... Sono qui presenti qualcuno, se vuole fare delle domande, qualcuno dei ragazzi che ha visto lo spettacolo vuole fare delle domande di qualunque tipo. Prego, eh. È molto bello avere anche una discussione aperta a tutti.
In un certo senso abbiamo messo in scena proprio l'altro, l'alterità, il problema della differenza, l'accettazione della differenza, l'accettazione dell'altruità, quello che è poi il problema che sta nascendo, che è nato anche in questi ultimi mesi, insomma, sì, della conoscenza dell'altro e di non mettere le nostre proiezioni sulla mente dell'altro.
Beh, è curioso anche da un punto di vista proprio stilistico, io credo poi magari che lo spettacolo appunto, dato la fortuna di poter, la fortuna comunque, la possibilità di finire ogni battuta, ogni sezione, in realtà è come se si potessero interscambiare tutti i moduli. Cioè si può partire dalla fine invece che dall'inizio, puoi partire da metà. Lo spettacolo può iniziare a un certo punto e poi arrivare all'inizio. Come se ci fossero tanti moduli che, essendo finiti in sé, li puoi spostare, li puoi interscambiare con una grande libertà. Questo infatti era uno sforzo che io agli attori dicevo, volevo farlo in realtà verso la fine, poi non abbiamo avuto l'ardire e il coraggio di farlo fino in fondo. Però di partire da altri punti, di partire dalla fine o da metà, perché io credo che comunque l'atto c'era a prescindere dalla linearità dello spettacolo. Cioè si concludeva comunque, anche soltanto spostando dei moduli.
Cosa comunque che tieni conto che però adesso, quello come io lo stavo rivedendo, è che comunque, anche come l'avete voi rappresentato, che poi ha, in un certo senso, ha comunque uno svolgimento nel tempo. Perché comunque, dato che è stato pensato anche come rappresentazione teatrale, ha il fatto che produce un racconto. Per cui è vero che questi moduli possono essere spostati, però è come se avesse tante linee temporali, cioè ci sono delle linee temporali le quali possono essere interrotte e disposte a modulo, come tu dici, ma anche in certi momenti anche a livello casuale capaci di auto-organizzarsi fra di loro. Però c'è anche una linea che è sottilissima, la quale linea è anche una, è uno degli elementi che quelle che sono delle organizzazioni temporali, per cui è un tempo anche successivo. Cioè, mano a mano si vedeva il fatto che mano a mano veniva costruito un tempo successivo. Allora, potrebbe essere anche costruito a moduli diversi, ma con un ulteriore elemento di temporalità successiva, cioè di svolgimento, che toccasse tutti questi moduli producendo, provocando una temporalità ancora più complessa, cioè una temporalità a più linee, che diventa di una complessità pazzesca. Anche il campo scientifico è una delle complessità maggiori, il fatto del tempo che si interrompe, che torna indietro, che va avanti, che poi è il tempo della fisica quantistica. Per cui come si fosse, al fondo, come si fosse un elemento, come un segno che io faccio, come una conca, come un luogo di accoglimento, di accoglienza, che produce in qualche modo uno svolgimento, e quale svolgimento potrebbe e anche ha una sua qualità, di una sua lentezza straordinaria, e poi di accelerazione improvvisa, magari su una superficie. Cioè, io dicevo profondamente al tempo lento del movimento di un oceano e poi del movimento veloce di una burrasca sulla superficie del mare, e quindi tutti questi tipi di stratificazione, anche di stratificazione di ordine temporale. All'interno di tutto questo c'è anche il fatto che in ogni sezione questo elemento finisce, cioè c'è anche, sono i vari punti di fine, cioè quindi c'è la correlazione fra uno svolgimento, un finire, una correlazione di punti diversi in continuo, in un procedere da un punto verso la fine, ma contemporaneamente questo punto che ha in sé già la fine e quindi contiene già il finire, come se fosse il punto potenziale che ha già raccolto tutto l'insieme, per cui ogni modulo comunque contiene già tutta la storia di tutto l'insieme.
Sì, certo. Infatti per questo che io l'ho aperto come, cioè come spunto di interesse di lavoro, il fatto di poterlo vedere da più punti di vista, più prospettive, e tanto non si modifica, potendolo cambiare anche, modificandolo, trasformandolo, ma non si modifica l'atto. Sarebbe un esperimento curioso comunque vederlo o a ritroso o a metà, o togliendo completamente anche gli attori, togliendo completamente anche gli spettatori.
Chi è che aveva fatto questo, che aveva detto proprio questo? Non mi ricordo più chi, quale uomo che è
Grotowski, togliere completamente gli spettatori. E,
sì.
E perché poi c'è l'India, comunque il teatro, lo spettacolo è chiuso in un limite, un'ora e mezza, lo fai per un pubblico, il pubblico viene, ti guarda, tu fai, cioè sono comunque queste leggi molto...
E ti ricordo che il modo come è stato rappresentato, che è stato tutto il voyeurismo.
Sì. Sì, sì, certo.
Perché c'è sì il fatto che uno è invitato a questa ricchezza di elementi, però poi non si può attaccare. Il voyeurismo non è il fatto che uno guardi l'altro, ma che si appiccichi.
Sì, certo.
Invece lì l'appiccicamento è tolto. Allora molto probabilmente da questo punto di vista c'è la provocazione, nel senso che è una provocazione intima,
sì.
Cioè, non è che si veda, è il fatto che ti impedisco di appiccicarti in maniera voyeuristica. Mentre il teatro, come il cinema, c'è sempre questo elemento di identificazione voyeuristica o di curiosità voyeuristica. Invece questo dice, no, adesso ti arrangi. Non ti permetto perché ti do l'altro. Siccome ti do l'altro, tu lo poni dentro di te e tu stesso diventi altro rispetto a te. E quindi scopri l'altra faccia. Ma io non ti dico che faccia avrai.
Ed è questo che avrai un'altra faccia.
Avrai un'altra faccia. Che potrebbe essere l'altra faccia, il fatto che si potrebbe dire che potrebbe essere anche la faccia della, appunto, asistemica, quindi non della tua organizzazione sistemica, la tua organizzazione omeostatica del tuo equilibrio, ma la faccia che tu hai ritenuto che sia la follia o la morte, ma io te la pongo, e allora se tu riesci a guardare in faccia la tua faccia della follia e della morte, tu puoi viverti questa tua alterità, e allora finalmente sei in pace. E questo è anche Dostoevskij.
Che potrebbe essere questa una delle chiavi per portare un po' di grano in più il discorso della tratta con l'Unione.
Infatti,
sarebbe per l'opposto, ma potrebbe essere anche questa una delle chiavi interessanti.
Per vedere quest'altra parte.
Anche quando parlavo con Paolo, cioè, mi chiedo, questi personaggi, se li metto anche semplicemente intorno a un tavolo, possono parlare così? In realtà questo linguaggio esiste, c'è. Però è vero che non è quello comune, comunque non è quello della relazione pratica. Che effetto fa, no? Mettere questi cinque personaggi intorno a un tavolo e parlano in quel modo? Parlano un linguaggio del sublime, un linguaggio altissimo. Non so, poi...
E no, lì
se perde efficacia.
Sì,
se perde efficacia.
Sì, sì, ma è per questo che bisogna comunque dare i due piani. Ma anche perché quello che è difficile è comunicare il fatto che questo linguaggio, che è così astratto e così sublime, non è mica vero che sia così sublime, perché quello che dicevano anche gli attori e quello che mi diceva oggi anche al telefono Sabina è che lei si trova mentre guida a fare una battuta di questo tipo, a vedere un'altra persona e gli scappa questa battuta.
È anche vero che lei ormai le si è diventata, le è metabolizzata da molto tempo,
certamente.
Però uno che la legge la prima volta, la sente la prima volta, dice...
E per questo che, allora bisogna, dal punto di vista proprio teatrale, dargli anche quell'altro di mente, dire guarda che tu stai parlando, però è la lingua che tu parli tutti i giorni, però non te ne accorgi, non lo sai.
Questa è una bella prova.
Cioè la lingua normale, ma questa lingua normale è perché tu puoi parlare questa lingua perché sai la lingua del vuoto. Ma vuoto non è quello che tu pronunci, è un altro vuoto, è un vuoto che ha un'incisione e ha questa cosa di Dostoevskij, ha questa incisione, ha anche questa durezza in un certo senso, questo dolore, che è la ferita narcisistica, viene detto in termini analitici, la ferita nel narcisismo. Per cui nell'uomo, nel bambino, a un certo punto si stacca dalla madre, accetta questa ferita, non deve più specchiarsi, fa cadere lo specchio, si perde in questo, a non potersi più vedere, in questo perdersi lui impara a esistere, cioè scopre di essere, scopre l'essere, scopre l'esserci, nel momento stesso in cui non si rispecchia, ma questo produce la sua ferita. Questa è un'ulteriore ferita, nel senso che la ferita è dello squarciamento. Lo squarciate e non potesse più rispecchiare. In questa commedia nessuno si può identificare totalmente perché continua a perdersi. Allora, appunto, questo non so, il fatto è dovrebbe essere l'accettazione di questa... Questo perdersi è un perdersi che attiva la consapevolezza, che attiva la razionalità, in certo senso. Quindi non è soltanto un abbandono. Perché quando tu l'hai costruito, quando avete costruito quello che io ho ritenuto estremamente facile, il fatto è che c'era una grossa razionalità, una grossa costruzione, una grossa intelligenza, mentre l'abbandono può essere un abbandono qualsiasi, l'abbandono.
Certo.
E invece è un abbandono costruttivo, è un abbandono creativo, un abbandono...
No, ma infatti parlo di abbandono, parlo scusi, metodologico, nel senso proprio da un punto di vista, intorno a un testo, quando... Gli attori mettono in scena un testo, si mettono intorno a un tavolo e cominciano a giustificare il testo, ma devono trovare delle giustificazioni. Ma non è così facile, sono astratta come di giustificare.
Ah no,
cioè un incubo. Nel senso buono. Poi quale giustificare? Io mi facevo delle domande, dico, ma cosa gli dico qua agli attori? Cioè, non so giustificarmele io, perché non sapevo, cioè non capisco. La giustificazione di una battuta è il lavoro base del teatro, cioè giustificare perché dici quello. Con un'emotività, con un pensiero, giustificarlo. E quindi a un certo punto chiedo, io ho fatto uno sforzo, poi qui sono presenti Chiara e Silvio, uno sforzo di raccontare, spiegare quello che c'è, che io intravedevo nel testo, però poi dico, datemi fiducia, abbandonatevi in questo testo, cominciate a pronunciare queste parole, vediamo quello che succede in improvvisazione, facciamo accadere delle cose, perché era impossibile giustificare tutto. Cioè dare una giustificazione, forse usando una parola, però logica, cioè perché Pari dice questo, perché Miti dice questo, perché Arilanti dice questo. E forse questo è quello che dice Susanna, che forse alcuni punti non l'ho capito, per cui sono irrisolti del testo. Alcuni punti non sono ancora stati, non li ho capiti io, per cui mi risultano adesso irrisolti. È anche vero che adesso Sabina è vero, e anche Alessandro e Tommaso mi dicono che ogni tanto, così, mi viene in mente questa battuta. Però sono passati 6 mesi, 7 mesi. I primi mesi quando leggevamo il testo era... era un labirinto, era muoversi in un labirinto, perché non c'era nessun... Certo.
No, perché commedia significa perché mette in scena la commedia umana, cioè non è detto che debba essere un elemento drammatico, commedia che poi è diventato commedia, è diventato nel tempo, nell'uso, il fatto che la commedia debba essere un qualche cosa di leggero. Il fondamento di questo titolo nasce da Divina Commedia. Anche la commedia dantesca non è una commedia nel senso che è leggero, ma che è la storia anche questa di un viaggio che passa attraverso l'inferno, attraverso il purgatorio e arriva al paradiso, cioè è un transitare. Questo che c'è proprio nella primissime battute della commedia, questo transitare da un luogo all'altro. Questa commedia è un viaggio, per cui commedia è quello che si dice la commedia esistenziale della vita. Commedia non è nel senso, appunto, nel senso di leggerezza, ma che racconta questa commedia dell'esistere, in quanto, per quello che io dico, che il fatto è che tutto questo è nell'ambito della quotidianità, noi ci viviamo questa commedia nella quotidianità, e il fatto è che questa quotidianità noi... è come per fuggire a questa commedia che noi abbiamo, si è costruita in certo senso la commedia e quindi l'elemento leggero, ma questa commedia è la commedia dell'esistenza umana e quindi della sua storia e quindi di quello che è, appunto, in certo senso invece che Divina Commedia, è questa commedia che è astratta, nel senso che ha questo luogo ulteriormente, diciamo, che quello che io chiamo smaterializzato, cioè questo luogo della mente dove c'è una sua capacità maggiore di complessità, di un linguaggio ancora più complesso che questo, e questo mette in moto questo tipo di commedia, questo tipo di relazione fra enti, fra esseri. Perché, ma...
se ha voluto questo ci riuscite. Almeno questo tipo magari per prepararci, non so. Che... un colpo. Mi hanno preparato psicologicamente un'altra cosa, perché c'è questa commedia. Non ho detto che doveva essere commedia per forza, però dopo quel che ho trovato ho detto no, ma poteva neanche un invito per prepararci.
Hai ragione. Un errore, poi non è un errore, perché però è vero che uno pensa a commedia, fa ridere, però a parte la Divina Commedia, ma la commedia umana anche di Balzac, voglio dire, ti fa ridere ma ti fa piangere, è drammaticissimo in alcuni punti. È l'errore che si fa, commedia e tragedia, la distinzione tra commedia e tragedia, perché la commedia deve far ridere. In realtà non è necessariamente. Ma questo sì può essere, nel senso, secondo me c'erano degli atti decisamente e degli atti assolutamente ironici, dal mio punto di vista, che non è soltanto la moglie di Pim che era eclatante, però c'erano dei punti, non so, per cui poteva nascere uno strano sorriso, che non è il riso della commedia dell'arte, per cui entra Arlecchino, mi fa la scena e io rido, perché fa... è un altro tipo di risata, forse, o di sorriso, comunque di scherzo del pensiero.
Ma anche perché...
che non so se si avvertivano sempre.
No, ma anche
probabilmente
perché...
non si avvertivano a serate, anche perché poi gli umori, cioè, c'erano degli umori che, credo, di serata in serata erano...
Sì, prego.
No.
Prego, vieni.
Uno si tratta del pubblico significato, anche della non ironia che c'è nella filosofia e nel teatro. Sì. Comunque l'ironia nasce come idea del come tagliare l'infinito, in qualche modo forse nell'idealismo, quindi un superamento continuo del sé nell'altro. E a questo proposito, appunto, non so la domanda di quale sia, però quando si parlava appunto del fatto del perdersi per ritrovarsi in qualche modo, anche lì, cioè, sinceramente il primo pensiero va all'idealismo, anche lì Hegel, per il fatto di ritrovare se stesso nell'altro, di ritorno a sé dall'altro della natura, cioè un io, una natura, è appunto un processo che ti porta dal conoscerti come persona a conoscere l'altra cosa come alterità, dopodiché a riconoscerti nell'alterità, ma qua in quel processo ci si riconosce, in senso, banalizzando nell'alterità, perché è io stesso a crearla in qualche modo, nel senso che appunto perché, cioè, la crea come cosa, si dimentica, diciamo, di averla creata e ritorna a capire che è lui stesso la fonte. Quanto c'è di questo nel concetto di cui parlavate prima?
Dell'altro,
della
scoperta dell'altro.
Questo altro è lo stesso che lo crea?
No, io credo almeno, Paolo, poi magari mi correggi, io credo che sia l'altro in quanto innanzitutto diverso da sé, se non... È diverso comunque nella sua identità, assolutamente differente da me. Non sono io a crearlo, ma c'è. E lo vedo diverso.
E il fatto, la costruzione di questo tipo di lingua, appunto, che io insisto che non è un dramma ma è una commedia, anche perché poi oltretutto nella scrittura della commedia, nella sua stesura generale, perché questa è anche una riduzione, bisogna tenere conto questo, nella sua struttura generale, la persona anilanti, colui che guida, ha dei momenti in cui proprio il suo pensiero si arrende. Quindi è proprio un gioco, diventa per lui, e in questo adattamento che abbiamo fatto, ancora anilanti, ancora... invece come Corrado poi l'ha interpretato, è rigorosamente legato in un certo senso a questo suo essere e a questa sua alterità. Senza questa libertà che dovremo ancora conseguire nelle successive operazioni, in cui Alinanti stesso si perde nel senso che è talmente libero, è talmente diventato capace di questa lingua, la quale lingua ha perduto il fatto di avere un contenuto direttamente percepibile, direttamente conoscibile, e quindi, ma che ha un contenuto preciso in una sua dimensione altra, in questa alterità, in questa sua scoperta di questo io che è capace di essere finito, di essere morto, in questo suo finire. E in questo suo finire questa lingua si forma. Allora, in tutti questi passaggi, in questo è anche la commedia, cioè la commedia non è un dramma, non è lo spettatore che partecipa di questo, quello per cui lui dovrebbe andarsene portandosi via qualche cosa, si porta il suo via, il suo finire, il suo perdersi, il suo essere nulla, e quindi in un certo senso questa fine del suo cammino esistenziale, di questa suo tragico cammino esistenziale, e quindi in un certo senso accedere a questo livello astratto. E allora il titolo anche significa astratta commedia, già la parola astratta dovrebbe mettere, diciamo, se si vuol dire, in guardia, già la parola astrazione è una parola compresa, per cui non è la commedia degli equivoci, perché è una commedia astratta, quindi implica il fatto che il cervello è messo in moto, cioè l'attività mentale superiore è messa in moto. Generalmente a questo fatto dell'altro, io in certo senso ci sono una serie di elementi di ordine hegeliano, di questo dell'ordine dialettico, ma comunque c'è un passaggio ulteriore, nel senso in cui l'io, già all'inizio, ha già accettato la sua scomparsa, ha già accettato il suo nulla. In questo suo nulla lui fonda questo nuovo linguaggio, questa nuova lingua, in questa nuova lingua lui la porta ai suoi compagni e dice: compagni, io questa nuova lingua e vi invito a parlare questa nuova lingua, vi invito a rispecchiarvi in un certo senso questa nuova lingua, anche se non vi do lo specchio, perché questa lingua non è specchiante. In questo rispecchiamento allora anche i suoi compagni incominciano già da subito a parlare questa nuova lingua, anche se non sanno parlarla e si ribellano a questo tipo di nuovo tipo di viaggio o di linguaggio che li porta comunque a essere altri, perché sono comunque toccati dalla lingua che Alilanti ha portato in questo suo accettare il fatto di essere perduto per sempre. In questo perduto per sempre, nella commedia c'è il fatto che lui vuol tornare indietro, la nostalgia degli oggetti, la nostalgia delle persone, la nostalgia di un mondo che lui ha dovuto abbandonare, perché ha dovuto accettare il fatto di essere già un morto, ma essendo già morto, di essere capace di mettere in moto questa attività pensante nuova. E qui in questa novità lui si è perduto, lui ha accettato questa cosa e invita gli altri di fare lo stesso. E in questo c'è l'intreccio della commedia, cioè probabilmente in questo tipo di riduzione che hanno fatto c'è una perdita, non c'è di qualche cosa, di questo tipo di libertà o di liberalità degli atti che invece nel testo originale sono sparsi ovunque, per cui Alilanti improvvisamente cambia tonalità del pensiero, diventa altro, si mette a ridere, occorre verso i suoi compagni improvvisamente cambiano il loro atto pensante, per cui questo sfuma e diventa altro e diventa questo moto di spirito in termini freudiani.
Ma in realtà mi ha suscitato una serie di domande questa, la visione dell'astratto commedia. La prima sensazione è stata perplessità, direi. E la domanda una delle domande che mi sono posta è stata perché rappresentarla? Non perché non valesse la pena rappresentarla, ma perché, nel senso che non tutti i testi sono rappresentati teatralmente, no? E questo è un testo molto ricco, effettivamente, che a distanza di tempo, ed è successo anche a me, ti torna in mente, ci ripensi alle scene che hai visto, però come diceva lei, la rappresentazione che noi abbiamo visto comunque è riduttiva rispetto all'opera complessiva, no? Allora perché andarla a rappresentare quando un testo ti permette, leggendolo, di rifletterci, di pensare, di entrare nella parola, nel verbo, nella situazione che l'autore, ha voluto? E perché rappresentarla quando un pubblico comunque rimane, cioè io quello che ho percepito è di un distacco, no, tra me in senso il pubblico e il palco, l'attore, la scena, no? Potevo comprare il libro e leggerlo a casa, no? e pensare e riflettere su tutti questi aspetti. Come mai lei ha scelto proprio di volerla rappresentare?
Lo so io, perché alla fine però l'ho presentata io. Secondo me perché, a parte, secondo me, adesso non voglio dire qui in presenza di Paolo che è molto bello, perché sarebbe riduttivo, ma perché è di una novità secondo me eccezionale, cioè già soltanto questo giustifica, è nuovissimo, cioè un campo talmente nuovo, talmente consueto, talmente anche stravagante, pazzesco, folle, intellettualmente stimolante, sono una serie di cose per cui dico, ma avercene da un certo punto di vista di tentativi teatrali così coraggiosi, ma anche il motivo ad esempio per cui io preferisco a volte mettere in scena dei romanzi piuttosto che dei testi prettamente teatrali. Uno dice, ma Dostoevsky me lo leggo, in effetti tu puoi leggertelo, Dostoevsky non ha scritto testi teatrali, però mi piace lo sforzo anche di mettere in scena qualcosa che forse è vero che uno leggendolo avrebbe più tempo per capire, però perché? Lo ingabbiamo in due ore gli raccontiamo un mondo, quindi in due ore si poteva raccontare l'astratta commedia. Poi è vero, hai ragione tu, forse dicendo che uno se ha tempo di leggerlo si ferma dove vuole, però perché fermarti tu? Decido io come tu lo fai in qualche modo, cioè perché fartelo? Non ti fermare tu, ti fermo io se voglio fermarti, ti porto io in questi punti perché voglio portarti qui. Non lo so, a me, perché me lo sono chiesto anch'io prima, certo. perché alla fine voglio metterlo in scena questa.
No, beh, certo, è vero che anche Dostoevsky non è uno scrittore di teatro e quindi si riduce, no? però è anche vero che Dostoevsky dal punto di vista teatrale risulta aver sentito chiave di lettura però è più immediato.
Quindi,
non so, per forse un pubblico meno preparato è forse, tra virgolette, più facile raccogliere qualcosa in uno spettacolo, in una rappresentazione come questa, che poi magari va benissimo, crea disagio, crea scompiglio. Io l'ho trovata, per esempio, una cosa assolutamente angosciante, e tra l'altro la cosa che mi ha così creato più ansia è stato che secondo me non è catartica, nel senso che l'ansia ti cresce man mano che cioè che va avanti il tempo e non finisce. No, è perché è veramente lunga, cioè è lunga. Poi mi ha detto Corrado che in realtà
è molto più lunga
di quella che abbiamo visto noi, no?
Grande.
E quindi è una situazione catartica, perché inizia, l'ansia cresce, poi questo martellamento di immagini, no? Poi dice questa immagine della caduta nel tunnel, una roba veramente così claustrofobica, e arrivi alla fine e non è che c'è la catartica, c'è una soluzione a quest'ansia, no, almeno io non l'ho vissuta, se non quando hanno battuto le mani. E quindi esci.
Che anche l'applauso, l'applauso era proprio tenuto come limite estremo, per cui noi stiamo lì e aspettiamo i 4 minuti di silenzio, per cui l'atto si compie poi nel silenzio finale di queste mani.
Sì.
No, però è vero, cioè nel senso, noi non abbiamo, proprio anche tecnicamente abbiamo cercato di non risolvere niente, cioè di non trovare, che si poteva fare a prescindere dal testo, ma anche a livello stilistico, trovare delle soluzioni per cui il pubblico alla fine diceva semplicemente fare questo. Io mi sono chiesto, perché a questo punto no? A questo punto no, teniamo le mani nel silenzio e fino in fondo, cioè senza questo sospiro, che alla fine è un sospiro catartico per cui ti risolve la scena, tutto quello che hai visto.
Sì.
Poi non so, anche Paolo rispetto al testo, non, anche il finale del testo, non credo che si risolva da un punto di vista catartico, nel senso non è che ti dico, assenta se fate, quest'atto che forse si è generato, ma forse non si è generato, forse non è successo nulla, forse per 2 ore voi non avete visto niente, non è caduto, non c'è stato niente.
Sì, ma d'altra parte, cioè, appunto
è sconcerta.
Ma soprattutto io non vedo perché un testo debba essere catartico.
No, 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 ma questo è.
No, ma io dico in generale, ma in generale.
Non necessariamente, è una sensazione che ho avuto io.
Sì, sì, ma appunto, ma come. Il fatto che, secondo me, sia interessante rappresentarlo, il fatto è che ci sia questo passaggio del fatto che questa è pensata, è creata, immaginata attraverso questi atti pensanti, come si vede dal testo, e il fatto è che vengono descritti quasi, in certi punti, quasi in maniera pignoresca, quale deve essere l'atto pensante che l'attore dovrebbe porre per produrre questo tipo suo tipo di attività. Io non credo, cioè io credo che sia molto più interessante il fatto che passi attraverso l'altro, cioè da un testo, in un certo senso nella natura del testo c'è comunque il fatto del rispecchiamento. Per cui nella lettura del testo, chi legge il testo si rispecchia, l'io rispecchia continuamente del testo e si misura, si commisura attraverso questa riflessione. E il fatto che passa attraverso degli attori, attraverso una regia degli attori, un gruppo di persone, un gruppo complesso, e quindi passi attraverso questa complessità, già implica per il fatto che del testo, il quale il testo in un certo senso si priva del fatto del suo rispecchiamento, passa attraverso un altro, quest'altro a sua volta che deve renderlo attraverso il suo atto mentale, quale atto mentale è pensato privo di rispecchiamento e quindi attraverso questa sua alterità, a sua volta si raddoppia questa sua alterità e viene posta attraverso tutta questa serie di passaggi, viene posta attraverso una rappresentazione, la quale rappresentazione nel suo insieme impedisce un'altra volta il suo elemento catartico, che è un rispecchiamento, per cui rompe ulteriormente questo specchio e dice tu adesso sei pronto, incomincia a prepararti al fatto di questa tua attività mentale, cioè incominci, io ti do qualche cosa attraverso cui tu puoi adesso pensare in maniera nuova, in maniera diversa. In un certo senso la catarsi è questa, cioè dico guarda che ti sto dando qualcosa che è di questa potenza, di questa affettività, di questa emozione, perché ti sto facendo questo dono, ecco, e attraverso e questo avviene molto meglio attraverso una rappresentazione che ha tutti questi tipi di implicazioni fatte in questo modo. La prossima, probabilmente la prossima rappresentazione sarà fatta attraverso 3 attori, 4 attori, con pochi elementi, ma questa era la prima matrice in cui c'erano tutte rappresentate tutte queste varie categorie. Anche io suppongo, dal punto di vista del regista degli attori, il fatto che ci siano anche tutti questi elementi quasi sovrabbondanti, io, la mia ipotesi anche è che loro temessero questo testo, per cui in un certo senso l'hanno dovuto rivestire, certo, in qualche modo, ed è stato giusto dal loro punto di vista, cioè io ho seguito questo processo, per cui loro dovevano mettere questo video, questa cosa, cioè tutte queste stratificazioni che li difendessero un pochettino da questo testo, perché questo testo in un certo senso è pericoloso dal punto di vista dell'omeostasi, di Homo sapiens. Adesso è stato importante che sia stato messo in scena in questo modo, con tutte queste stratificazioni, che comunque hanno mosso questa attività mentale, perché io seguendo vedevo che veniva mossa questa attività mentale, questa Santa Commedia si faceva, era fatta. Adesso questo, siccome questi semi sono stati posti, si può fare in maniera molto più semplice, molto più vuota, molto, in un certo senso anche molto più tranquilla. Questo era il primo processo. E allora per questo che è interessante anche metterlo in scena, produrre questi atti, perché questi atti diventeranno sempre più semplici. Quando io ho cominciato a elaborare questo pensiero mio di 30 anni fa in università e cose, un processo del genere era inimmaginabile. Adesso ne stiamo parlando stasera, mentre 30 anni fa era inimmaginabile. 30 anni fa io mi ero messo in un laboratorio, faccio una serie di studi sugli animali, come potevano dimenticare di certi processi che apprendevano nelle loro gabbie, nelle cose, e facevo questi processi, questi studi di tipo matematico-logico su questi animali. Allora invece degli animali stiamo parlando di teatro. Insomma, c'è stato un passaggio mica da poco. E allora del perché? Perché è molto più interessante del fatto di gabbie di animali in cui si sperimenta l'oblio, la memoria, eccetera, parlare di teatro attraverso questa messa in scena, perché è una scienza molto più affettiva in un certo senso che non stare dentro un laboratorio, cioè io mi diverto molto di più anche. No, non mi dispiaceva allora, però avevo 23 anni. Però questo metodo mi è servito parecchio, e me ne sto accorgendo anche ultimamente, il fatto di avere questo metodo sperimentale per poter produrre questo tipo di ricerca, questo tipo di nuova attività mentale. Esisto che è una commedia, perché è gioiosa, perché è affettiva anche se ha dentro di sé tutto il dramma, ma